Bene, siamo dopo la siamo giunti al secondo momento della dei percorsi, dei percorsi, le dinamiche della religione, e dopo lo splendido intervento del dottor Bondi proseguiamo con quel con il percorso relativo alla povertà. Oggi è in realtà l'ultimo incontro relativo a questo percorso di ricerca. E per parlare del punto finale, insomma, di quella che possiamo chiamare il momento finale del programma che io stesso avevo proposto, che un po' è stato toccato dal professor Grillo quando ha accennato alla figura di Marion, per chiudere in bellezza, potrei dire, per chiudere in maniera esaustiva questa riflessione relativa alla povertà da un punto di vista filosofico, ho invitato, abbiamo il piacere di avere con noi Carla Canullo, che ci parlerà dell'indigenza del fondamento, vita e povertà, una lettura di Michel Henry. Carla Canullo, una presentazione rapida, un po' per i tempi, un po' perché sennò lei mi picchia. Una presentazione rapida.
Per la seconda.
Ecco, ma una presentazione rapida, ma più che necessaria. E Carla Canullo, professore associato presso l'Università di Macerata, è stata visiting professor presso l'Università di Nice Sophia Antipolis, dove ha insegnato presso il Master di Filosofia, ed è anche attualmente visiting professor presso l'Institut Catholique de Paris. I temi che ha affrontato nell'ambito delle sue ricerche, sempre per andare in maniera triadica, per dare tre nomi fondamentali, sono stati il problema del male in Jean Haber, e se non erro è anche corrispondente per l'Italia del fondo, insomma, Jean Haber. Come abbiamo potuto sentire anche dall'intervento precedente, si è occupata di spiritualismo francese e della fenomenologia francese, in particolare le figure di Marion Chrétien Henry. Giusto per dare ulteriori qualche piccola indicazione dal punto di vista delle pubblicazioni, testi che importanti peraltro nell'ambito di questi studi appena citati, pubblicati in Italia, sono L'estasi della speranza ai margini del pensiero di Jean Haber, Jean-Luc Marion, fenomenologia della donazione, e l'ultimo che ha anche, insomma, portato per la biblioteca della fondazione, che è un curato insieme a Paul Gilbert su Emmanuel Falk, che peraltro è un filosofo che avremo l'onore, insomma, di ospitare ed ascoltare a fine novembre qui presso il Centro Studi Campostrini. Sin mas, come si direbbe in spagnolo, cedo subito la parola a Carla Canullo affinché ci possa chiarire un poco le idee sulla questione dell'indigenza del fondamento nell'ambito del pensiero di Michel Henry.
Ma io ringrazio tanto, sono onorata da questo invito perché è del tutto immeritato. Dicevo prima, non lo dico soltanto come battuta, ormai sono i giovani, fanno ricerca, quindi ringrazio e sono onorata. Anche perché ho ritrovato Stefano dopo tanti anni, io ero giovane, lui quindi era un bambino, immaginate, e ci eravamo incontrati proprio su Michel Henry, per cui ricevere l'invito a parlare di questo argomento è stato veramente un onore per me, quindi ecco una gratitudine nei riguardi dell'istituto, di Stefano, di Damiano, di Elisa, insomma di tutti gli organizzatori e della fondazione stessa. E purtroppo non sarò come l'intervento che ha preceduto, che mi ha commossa, quindi ecco, è stata di una ricchezza, e soltanto vorrei riprendere però un tema che mi aveva molto colpito nella ripresa finale che il dottor Bondi ci aveva proposto, ossia l'esperienza e la filosofia si capisce in una esperienza, ecco, no? C'era questo tema molto forte, c'è una vocazione ma c'è anche una verifica, e quindi non è soltanto un appello astratto. Lui metteva proprio l'immagine della vocazione di Matteo, bellissima, perché io quel quadro, no, ho sempre visto Matteo. E non ho mai visto il fascio di luce che partiva da questo personaggio in ombra, sicuramente ne avrete parlato, ma è proprio quel personaggio in ombra, l'appello, la chiamata, che però viene fatta vedere da colui che risponde. Ecco, oggi mi è parso proprio di vedere questo anche nella testimonianza filosofica di Gosse, nel percorso che ci aveva proposto filosofico. E parto da questo perché per Michel Henry e anche per tutte le cose a volte complesse, intricate, che Michel Henry dice in merito alla vita, all'autoaffezione, vedremo, ma c'è sempre un desiderio di fondo nella sua opera che in fondo lo ha attraversato fin dai primi scritti del 40-42, insomma, da cui partirò. Non c'è niente della vita che non si dia attraverso un'esperienza. Questo è il centro della cosiddetta fenomenologia della vita di Michel Henry. Io sono stata molto critica nei riguardi di Michel Henry. Abbiamo pubblicato insieme Narrare il pathos, c'era anche un suo testo. Io sempre, anche nella fenomenologia rovesciata, ho criticato sia Marion che Henry, meno Chrétien, perché ritengo che certe cose fossero poco fondate, tautologiche, quasi del petizio principe, insomma, talvolta. Lui sa bene, insomma, io ho letto con questa, in quest'ottica un po' più critica, questa fenomenologia. Nel tempo però ho recuperato le loro istanze e mi sono resa conto che al fondo c'era proprio questo desiderio di pensare filosoficamente l'esperienza. Oggi ne abbiamo avuto un esempio, quindi su questo posso andare molto rapidamente e posso però dire che, per quanto astratto possa pensare, il pensiero di Michel Henry ha voluto essere questo. Ecco perché il paragone con Marx, con Kandinsky e poi la lettura del cristianesimo. E vorrei precisare che, tra l'altro, arriva al cristianesimo da filosofo non credente. Ecco, resterà non credente fino alla fine della sua vita, pur riconoscendo però nei testi evangelici, in particolare nel prologo di Giovanni e nel Vangelo di Giovanni, un punto di riferimento per l'uomo e per la vita. Ecco, questo è il quadro nel quale mi muoverò. Rispetto alla questione che Stefano mi ha affidata, quella della povertà, io userò Michel Henry come uno schermo. Ecco, uno schermo esattamente come quello che io ho alle mie spalle, qualcosa che riflette, che fa vedere, o uno specchio che mostra quello che è davanti, ecco, vis-à-vis non si vedrebbe, ma che serve, è fondamentale per vedere quello che la cosa come tale non mostra. Se la fenomenologia è andare alle cose stesse, all'essenza, allora uno schermo serve per vedere indirettamente che cosa questa essenza possa essere, ecco, che cosa brilla in quel fenomeno. Qui vi occupate del fenomeno religioso, che cosa è un fenomeno e in che modo la povertà può essere fenomeno. Userò Michel Henry appunto come schermo indiretto, perché lui non ha affrontato direttamente la questione della povertà. E allora vedremo che cosa ne viene fuori e che cosa soprattutto di questa importante questione oggi ci aiuta a capire, ecco, che cosa ne mette in luce. E come avevo accennato a Stefano quando mi ha chiesto una breve presentazione, io vorrei partire da un testo che è il meno citato in assoluto e il meno noto di Michel Henry, cioè il suo memoir, giovanissimo, quindi ecco, una tesi di laurea, dedicato a Spinoza. E il testo si intitola Le bonheur de Spinoza, lo dicevo la francese, e dunque La felicità in Spinoza. È un memoir, una tesi di laurea, però diretta, e qui faccio onore a tutto l'ambito personalista, anche a questo momento francese, diretta da Jean Grenier e poi correlato da Maurice de Gandillac, quindi insomma molto blasonato, direi, proprio come memoir. E la questione che lì affronta è appunto quella della felicità, dicendo che cosa? Che innanzitutto la questione della felicità, scusatemi, nell'ambito di quella che con Heidegger potremmo chiamare la quotidianità media, cioè l'esperienza che ciascuno di noi fa, è consiste, scusatemi, nella soddisfazione di un desiderio che, cito, mette nella coscienza un vuoto che chiede di essere imperativamente colmato. Tuttavia, nessuno può dire che questo desiderio si colmi, ecco, successivamente si parlerà per questo tipo di desiderio di bisogno e di indigenza, sicuramente. E allora, una seconda risposta è, di fronte al fatto che il desiderio comunque rinasce e che nessun oggetto può colmarlo, una seconda risposta è che la felicità in realtà consiste in alcuni momenti privilegiati. Si è tanto più felici quando il compimento è intenso. Come risponde Spinoza a questa situazione condivisibile da tutti? Risponde dicendo che a fronte della ricerca di momenti effimeri, quasi di passaggio, la vera felicità invece è quella che risiede nell'amor Dei intellectualis, unico amore intellettuale di Dio che può veramente colmare il desiderio. Lo colma, attenzione, un paradosso. Oggi si diceva la ricerca che si riapre continuamente, ebbene lo colma proprio in questo modo, senza colmarlo. Gli risponde senza... Chi conosce Spinoza e questo ambito sa tutto il travaglio teologico-politico, eccetera. Ecco, quindi immaginiamo sempre l'ambito filosofico moderno e teologico moderno. Non è però l'ultima risposta. In un capitolo intitolato L'uomo nel mondo, Henri si dedica alla terza parte dell'etica, dedicata, che si apre con la questione del conatus essendi, per indagare poi gli affetti, ovvero sia quello che aumenta e diminuisce il nostro modo di sentirci. Quindi la gioia come un potenziamento dell'essere, la tristezza come un depotenziamento, e precisando che il conatus essendi è un permanere nell'essere come appetito che costituisce l'essenza stessa dell'uomo. Un appetito che diventa desiderio quando l'anima ne prende coscienza. Quindi se la prima figura di desiderio, potrei dire, era una figura dell'oggetto, effimero o meno, il passaggio attraverso la riflessione sull'amor Dei intellectualis, che tra l'altro arriva alla fine dell'etica, quindi c'è una risposta alle varie parti, questo porta invece a una seconda idea di desiderio, che è appunto il desiderio d'essere. E questa seconda figura di desiderio tende sempre a far passare l'essere che ci costituisce a un livello di essere più elevato, alla gioia. Perciò la nostra natura è orientata alla gioia, tende alla felicità e nella gioia attinge desideri nuovi che la spingono sempre oltre. Ecco, c'è questo duplice senso, no? Quindi di desiderio, che in qualche modo già ci apre, ci fa usare Michel Henry come uno schermo per la questione della povertà. In un caso, la questione della povertà e del desiderio si articolerebbe nel modo più classico. Povertà è mancanza, bisogno, indigenza. E quindi io direi in un modo negativo, come privazione. C'è però un secondo modo che chiamerei positivo, sovrabbondante, che non manca di nulla, perché è il desiderio di essere, cioè la povertà come ciò che in realtà ridonda, come ciò che non è mai esaurita, come ciò che rivela forse il fatto che la natura umana non può essere colmata da nessuna delle tappe cui ambisce, da nessuna delle soddisfazioni che pure raggiunge. E per quanto riguarda il primo senso di povertà, potremmo dire che è un senso oggettivo, ecco. Mentre il secondo direi che il desiderio è una pienezza che è orizzonte a se stessa. Poi preciserò perché io tengo molto a questa distinzione. Detto questo, in parte si inizia a capire la questione che Michel Henry pone sulla povertà. Sicuramente è una questione eccentrica rispetto al modo più usuale di mettere a tema la povertà. Però, anche se indirettamente, mi pare che già da queste prime battute la questione si ponga. Dicevo, indirettamente, cioè attraverso lo schermo del desiderio. Ecco perché uno schermo che a mio avviso fa vedere e mostra. Ora, perché dicevo, a mio avviso in questo schermo indiretto è importante declinare i due diversi modi, uno modo oggettivo in cui l'orizzonte della felicità della povertà è esterno e uno invece che direi soggettivo, ma nel senso ecco, non del soggetto, ma interno alla, ecco, forse questo è più appropriato, interno alla povertà stessa. Perché proprio il desiderio si articola in desiderio del mondo e desiderio della vita. Ecco, qui entriamo proprio nel vivo della questione di Michel Henry, che forse meriterebbe due parole in più. È una distinzione quella tra mondo e vita che Michel Henry svolgerà in particolare a partire dagli anni Ottanta. In un testo intitolato Genealogia della psicanalisi, il cominciamento perduto, dove questo cominciamento perduto è la vita, e in un testo che è quasi divulgativo un po' lo spiega, che si intitola La barbarie. Io tornerò su questo testo a mio avviso centrale. Però tutto il problema della vita e del significato della vita che cercheremo di vedere nel legame con la povertà inizia già nell'essenza della manifestazione. Quando tuttavia inizia a riflettere in maniera più appropriata e centrata, direi, sul tema della vita, cioè quando la vita diventa il suo motivo filosofico, ritroviamo quella distinzione tra mondo e vita che era già stata annunciata a proposito del desiderio. In che senso? Il mondo è quello che permette una manifestazione delle cose al modo di un contenitore, in un fuori. Parla proprio di fuori Michel Henry, per dire che è l'orizzonte esterno della manifestazione stessa, nelle quali le cose appaiono così come un oggetto entra in un contenitore. È come dire, affinché una cosa si manifesti, occorre un orizzonte estrinseco, uno sfondo, proprio uno scenario che ne permetta la manifestazione. Ma quando si tratta di quello che abbiamo chiamato desiderio di essere o della vita, come possiamo pensare ad una manifestazione estrinseca? Questo diventa molto difficile ed infatti la vita nostra, noi siamo qua, ma che cosa viviamo? Dei viventi, ma non vediamo la vita. Da questa intuizione inizia tutta questa discutibile, per carità, discutibile fenomenologia della vita. L'abbiamo criticata, continueremo incessantemente a criticarla, però l'idea di fondo non è sbagliata. La vita si esprime a partire da se stessa. Io sento, nessuno di io non vede i vostri pensieri e voi non sentite quello che io sto provando. Eppure nessuno di noi, per il fatto che una cosa non si vede nell'orizzonte del mondo, può dire è falso. Io posso vedere delle espressioni della gioia, ma non la gioia, quella la provo, la sento, la stessa cosa per il dolore. Quindi a ben vedere tutta questa grande discussione contro Michel Henry, in realtà non ha ragion d'essere. Sì, è vero, è tautologico e poi vedremo alcune affermazioni. Però lui vuole dire questo, che vi sono delle realtà autenticamente umane che possono rivelarsi soltanto a partire dalla vita che caratterizza in proprio l'uomo, il vivente. Se allora il mondo è il fuori in cui tutto si manifesta, la verità che caratterizza il mondo sarà una verità estrinseca, come il cielo si oscura e minaccia pioggia, oppure in un cerchio tutti i raggi sono uguali, che sono delle verità che dobbiamo mantenere. Viceversa, invece, a partire dal testo Io sono la verità, e parlando della verità del cristianesimo, Henri dice che questa è manifestazione pura, che non concerne ciò che si manifesta, ma, cito, la manifestazione in se stessa e in quanto tale, cioè la possibilità che qualcosa appaia. La vita è la possibilità che qualcosa si mostri, si manifesti, si riveli. Quello che è morto non può manifestarsi, non viene a manifestazione. Cito una serie di lunghe citazioni, spero, ma ne abbrevierò, ecco, per non ammorbarvi troppo, e dall'opera Io sono la verità. Il fatto di mostrarsi, l'apparire, la manifestazione sono concetti fenomenologici puri, proprio perché designano la fenomenalità stessa e nient'altro, cioè l'apparire, il venire a manifestazione. Altri termini equivalenti sono apparizione, verità, rivelazione. Se i concetti di verità, di manifestazione o rivelazione sono intesi nel loro significato fenomenologico puro, si pone allora una questione cruciale. In che cosa consistono la verità, la manifestazione, la rivelazione? Che cos'è che in esse rende vero? Non un potere situato dietro la manifestazione, è la verità stessa nel suo dispiegarsi, a rendere vero, a rendere la manifestazione in quanto si manifesta ciò che manifesta. È la rivelazione a rivelare, rivelando se stessa. Una delle critiche che abbiamo fatto e che facciamo è: ma questa è una pura e semplice tautologia, no? Che cosa vuol dire? La rivelazione rivela, è chiaro. Ma che cosa c'è dietro? C'è dietro l'idea che per venire a manifestazione qualcosa ha da rivelarsi a partire da se stessa. È come quando oggi si diceva qualcosa, la vocazione ha da diventare esperienza, l'esperienza di qualcosa che accade. Quella chiamata di cui oggi si parlava incontra un'apertura che le risponde. Ecco, quello che si vuole descrivere è semplicemente il fatto che se non c'è un movimento originario di apparizione non può apparire. Ecco, ora, questa autorivelazione accade, dice Michel Henry, nella vita e come essenza della vita. Poiché la vita non è altro che ciò che si autorivela, non qualcosa che in più avrebbe la proprietà di autorivelarsi, ma il fatto stesso di autorivelarsi, l'autorivelazione come tale. Insomma, io per riassumere queste parti che inevitabilmente ripetono se stesse, direi che la vita è un potere di manifestarsi, non un potere di oggettività. Dove inizia però tutto questo percorso? Questo percorso che sta nel testo Io sono la verità, che è scritto negli anni 90, in realtà inizia nell'opera principale di Michel Henry, scritta nel 1963, L'essenza della manifestazione, dove Michel Henry dice che cerca di dire che cosa, come lui concepisce la vita. E la vita è da lui concepita come affettività passiva e immanente. Io la traduco con affettività perché affettività in italiano ha perso il valore di afficere che invece ha mantenuto in francese, dove affecté è un verbo attivo a tutti gli effetti. Quindi io produco impressioni e ricevo impressioni, mentre in italiano affetto è rimasto un essere affetto da una malattia, ma ha perso proprio la forza impressionale, diciamo, che invece mantiene viva ancora nel senso francese. E la vita, quindi, questo manifestarsi, questo rivelarsi a partire da sé, in realtà si rivela, ecco il secondo grande passaggio, come passività e immanenza. Di fatto, cito dall'essenza della manifestazione, la passività è la determinazione ontologica strutturale dell'essenza originaria della rivelazione, ossia dell'essere stesso considerato nella sua realtà interna come fondamentalmente determinato in sé dall'essenza della non libertà. Attenzione, non libertà non vuol dire incapacità di scegliere, ma vuol dire semplicemente che nel momento in cui qualcosa è sentito, quello rivela un dolore. Io molto semplicisticamente, quando spiego questa cosa ai miei studenti, dico: nessuno di voi si rende conto di avere delle parti del corpo in questo momento che gli sono rivelate da un dolore, da un prurito, da qualcosa. Ecco che cosa vuol dire non libertà. Il fatto che non siamo noi a decidere che cosa della vita e addirittura della nostra corporeità possa manifestarsi. Si tratta allora di una passività che determina il potere ontologico, perché è ad esso, cioè al concetto di passività e non all'alterità, che esso si trova ad essere sottomesso nella passività che lo determina e che lo fa essere ciò che è. La passività, è sempre Michel Henry, che determina fondamentalmente il potere ontologico, è, come passività dell'essere nei riguardi di sé e non di altro, una passività nell'unità. Il che fa porre la domanda: in che modo ciò che è dato e per ciò stesso ricevuto può essere anche ciò che riceve? In che modo il mio corpo passivo è anche il corpo che io scopro? E a questo interrogativo Henri risponde: essere ciò che si riceve, perciò essere essenzialmente passivi nei propri riguardi, questa è l'essenza della vita, e quando questa indica la rivelazione nella sua effettività concreta, quando la passività nei riguardi di sé coincide con l'esperienza di sé, ossia la rivelazione, questa rappresenta l'essenza dello spirito. E qui con spirito si traduce esprit, che come sappiamo in francese significa sia spirito che mente, dalla traduzione cartesiana, insomma, quindi il soggetto non nasce, era un po' come oggi si diceva, non nasce per un salto così, ecco, un io che si pone, ma si pone in una situazione, oggi si diceva, incarnato. Qui forse si respira veramente un'aria di famiglia, con quanto abbiamo ascoltato, era proprio un'aria di famiglia non wittgensteiniana, ma francese. Che cosa accade allora al vivente? Al vivente accade che la sua scoperta non è tanto quella, dicevo, di un'autoposizione, ma quella di una intensificazione. La vita si scopre perché si intensifica. E venire a manifestazione è proprio tale intensificarsi. Un intensificarsi che però a me piace leggere non tanto come il conatus spinoziano che va in avanti, ma almeno io in Michel Henry l'ho inteso in questo modo, poi verrà smentita dall'esperto, ma come un inabissarsi. Ecco la questione del fondamento, quindi la prima di quelle proposte nel titolo della lezione di oggi. Ovvero, l'affettività non è semplicemente un sentirsi, ma è un sentirsi che si scopre, che scopre innanzitutto come io sono fatto, dicevo, delle cose, no, come quando diciamo non pensavo che sarei stato mai capace di. È uno scoprire a mano l'essere, ma uno scoprire, dicevo, che appunto si inabissa, che rivela. Ecco, allora si coglie il significato di questa, di questo passaggio di Michel Henry. Ogni passione è una passione dell'essere, trova in esso il suo fondamento e lo costituisce. Tuttavia, l'essenza della passione o del patire sta nell'affettività. E l'affettività è rivelazione dell'essere, che si rivela a se stesso nella propria passività originaria nei riguardi di sé, nella sua passione. Il fondamento è un patire originario. E ancora, in un altro passaggio, essere consegnato a se stessi per essere ciò che si è, vuol dire e non può che voler dire, torno a un'osservazione fatta oggi dal dottor Bondi, esperienza di sé, subire il proprio essere, fare esperienza di sé in un subire più forte di ogni libertà. Sentire se stesso così come si è nell'identità assoluta del sentirsi. E questo assoluto sentirsi è quello che Michel Henry chiamerà sofferenza. La sofferenza per Michel Henry non è il soffrire del provare dolore, ma la sofferenza è proprio questo peso. Ecco, a me piace leggerla agostinianamente, no? Come il fatto che l'io si scopre nel momento in cui diventa peso a se stesso. Ecco, quindi non c'è nessuna leggerezza della vita e dell'esistere. E questa sofferenza è detta da Michel Henry pathos, il patire originario della vita, che la vita, che lui ad un certo punto del suo percorso comincia a scrivere con l'iniziale maiuscola, che la vita rende possibile. E allora proprio in questo pathos accade che il sentimento, e quindi il soffrirsi, il peso di sé, è dato a se stesso, aderisce perfettamente a se stesso. In questa aderenza, l'ottenimento di sé, il divenire e sorgere in te stesso nel godimento di ciò che esso è il godimento stesso, la gioia, che è la vera parusia. E poco dopo scrive che c'è una potenza del sentimento che però è anche contemporaneamente una impotenza, è una sofferenza che è insieme una gioia. E questa è l'effettività di ogni manifestazione. Si potrebbero moltiplicare i passi di questo ossimoro. Siamo partiti da una povertà che può essere intesa come mancanza, per passare poi al desiderio d'essere e per arrivare dove? Per arrivare a dire che la vita si manifesta contemporaneamente come soffrire e gioire. Perché? Perché questa è la struttura del vivente stesso. Il vivente non è un oggetto, ma è qualcosa che esplode, che si intensifica, che si manifesta mentre si sente. È chiaro che questi testi di Michel Henry sono quanto di più assurdo uno possa leggere da certo punto di vista, perché dici, ma come, no? Gioia e sofferenza insieme, che cosa voler dire? Può voler dire? Ma è proprio quello che vi dicevo all'inizio. Quello che questo filosofo ci propone è di arrivare a cogliere l'oggetto di ciò che non può essere pensato astrattamente, ma che può essere pensato e diventare, può diventare argomento filosofico nel momento in cui è sentito. Ecco, da un certo punto in poi ho cominciato a leggerlo proprio come un ossimoro. Sapete, nella storia della filosofia è spesso accaduto che delle figure retoriche siano diventate dei concetti filosofici. Nessuno di noi si stupisce più del sublime kantiano, no? Eppure nello pseudo Longino o il Longino a seconda dei vari, il sublime era una figura retorica che suscitava emozione, non emozione, eccetera. È ad un certo punto in poi che invece questa figura retorica diventa un concetto filosofico per dire che cosa? Una determinata esperienza dell'uomo, ma davanti a quello che vive. Tant'è che l'esempio più classico sì è Kant, ma anche il celeberrimo esempio del naufrago di Lucrezio, che vede la tormenta mentre sta al riparo, no? Ecco. E quante volte noi facciamo queste esperienze nella vita? E ci sono delle cose che in un linguaggio diretto e senza lo schermo indiretto non si potrebbero vedere. Ecco che cosa vuol dire questo simoro così complesso, no? Di una potenza impotente. Ce lo diceva perfettamente oggi questa scelta, questa vocazione che in fondo è una risposta attiva a qualcosa che c'è stato. Eccolo qua. I termini di Michel Henry sarebbero una potenza impotente, un soffrire che è anche gioia. Quindi non si tratta del gioire come godimento o del soffrire come sofferenza, ma si indica una capacità dell'uomo di poter venire a manifestazione in questa sua radice, un intensificarsi del sentimento. Ecco, allora questo è, direi, proprio quello che si diceva come fondamento. Il fondamento è un patire, non è un fondarsi, un ipokeimenon su cui tutto si edifica, ma è qualcosa di vivo, molto più prossimo alla libertà del fondamento schellinghiana che non all'ipokemenon del pensiero e della metafisica. Il fondamento è proprio ciò su cui l'esistenza, direi, si fonda in maniera del tutto improprio, ma più che altro vorrei dire è ciò che permette all'esistenza di scoprirsi. Ecco, il fondamento è ciò che permette all'esistenza stessa di essere. Mi piace chiamarlo come uno sguardo interno all'impotenza stessa, cioè al nostro subire, l'essere in una situazione, oggi si diceva, un'impotenza che proprio nel momento in cui si scopre essere impotente, si sente impotente, tuttavia ecco l'ossimore, la stranezza germina, cioè nel momento in cui ci si riconosce come fondati è allora che si ricomincia, non che si finisce. È nel momento in cui ci si riconosce chiamati che la risposta inizia, ed è un tentativo di pensare questo. Dunque, la scena spinoziana come tale da Michel Henry è abbandonata, però non è abbandonato il grande guadagno che in fondo da Spinoza Henry ha appreso e che non abbandonerà mai più, che cioè quello che veramente fa sentire e permette alla vita di svolgersi non è la mancanza o l'oggetto, ma è la radice dell'essere vivente, dell'affectus, del sentirsi. Tuttavia, ancora di povertà c'è stata un'unica definizione, la definizione come mancanza. E allora è a partire da questo momento che io vorrei rovesciare la questione così come finora è stata posta, anche sulla scia di Michel Henry, ma subito vorrei dire che annuncio che cosa dirò per evitare di perdere un'argomentazione forse troppo lunga. Michel Henry a un certo punto del suo percorso ha parlato di rovesciamento della fenomenologia, la quale nella declinazione di Husserl ma anche di Heidegger avrebbe dimenticato proprio questa radice. Perché? Perché ha pensato degli orizzonti per la manifestazione, e questo orizzonte per Husserl era l'ego trascendentale, mentre per Heidegger l'orizzonte della manifestazione è l'essere. Michel Henry, se fosse qui, ci direbbe: la vita può essere compresa dall'ego trascendentale? Evidentemente no, una delle obiezioni mosse ad Husserl, tra l'altro anche sulla scia di Patoschka, un autore caro. E per altro verso, l'essere heideggeriano basta come orizzonte, permette di comprendere fino in fondo la vita? Anche qui la risposta sarebbe stata negativa. Allora io vorrei svolgere in una maniera diversa questo rovesciamento che Michel Henry propone. Lo vorrei svolgere, ho usato questi due avverbi, altrimenti e altrove. Altrimenti, perché per mettere in atto il suo rovesciamento, Henry discute i temi della fenomenologia storica per proporre un altro punto di vista. Io chiamo questo rovesciamento, senza alcuna presunzione, indico questo rovesciamento come tematico. E la storia della filosofia, per fortuna, è piena di questi rovesciamenti che hanno riaperto le questioni. In tedesco potremmo usare il termine di Umkehrung, ecco. Però c'è un altro rovesciamento che a me pare ben espresso dal vocabolo sempre tedesco Umschlag, che vuol dire proprio sia busta, quindi proteggere, una protezione, che è un rovesciamento al modo di come si rovescia un vestito, no? Diciamo, ti sei messo il vestito, la rovescia, no? Ecco, e questo rovescio che cos'è? È il lato non visto, ma che arreca alla visibilità. Quando fin dalla fenomenologia rovesciata facevo questo esempio per parlare del rovescio, pensavo sempre al ricamo. Non so se tra di voi c'è qualche ricamatrice, io una volta ci ho provato ed era un'esperienza molto strana, perché il vero ricamo non lo si vede al lato diritto, lo si vede al lato rovescio, come il negativo di una fotografia che riproduce perfettamente la visibilità. Allora a me piace leggere il rovescio in questo modo, come ciò che arreca il lato visibile, come ciò che quando lo rovescio mi fa vedere quello che veramente. Per quale motivo questo? Perché la superficie piatta e liscia non sempre mostra quello che la cosa veramente è. Ecco allora che io cercherò di svolgere il fenomeno della povertà per vedere che cosa si possa vedere al di là e dietro questo lato diritto, che ci fa dire che noi sappiamo già che cosa la povertà sia. Dicevo però anche altrove. Finora, grazie alla scena spinoziana, la povertà è stata intesa prevalentemente come mancanza o privazione di un oggetto, quindi nel modo più classico dei termini. Là dove parlavo di desiderio di essere e desiderio di vita, invece parlavo di sovrabbondanza e di ricchezza, il conatus, come riproporsi. Si potrebbe dire allora che la ricchezza del mondo porta a manifestazione la povertà dell'oggetto. Viceversa, la vita non è altro che il manifestarsi di una ricchezza. L'essere è solo sovrabbondanza di una ricchezza. Ma ecco il rovescio della questione. Di che genere di ricchezza si tratta? È difficile dire qualcosa di più di ciò che accade nel vivente, che è destinato alla finitezza temporale e a mancanza del bisogno, se non del desiderio. Ma a me pare proprio che siano la finitezza temporale e la mancanza a manifestare la ricchezza della vita, la quale è ricca proprio nella misura in cui manca di determinazioni. Se io dicessi una vita è ricca perché, avrei già deciso nei miei limiti che cosa significhi la vita, la sua ricchezza, la sua sovrabbondanza. Viceversa, nessun vivente esaurisce la vita. E questo ci mostra esattamente che la vita è proprio tale nel momento in cui manca di determinazioni definite. E allora di che cosa ha bisogno la vita per essere vita? Ce lo diceva benissimo la suora quando prendeva in braccio il bambino, letteralmente di niente, c'è, sta lì, appare, si manifesta in una maniera imprevista che genera una storia sconosciuta. Quindi, letteralmente la vita è una potenza passiva, nel senso anche storico, medievale, in cui si diceva, e oggi ci sarà anche una conferenza su Tommaso d'Aquino, che accade dandosi. Ecco, una potenza ossimorica che accadendo genera. In questo senso, allora, il rovescio della povertà come mancanza potrebbe essere inteso come una mancanza ancora più radicale, cioè le cose ci mancano e non ci saziano perché la radice del desiderio è la vita che non ha bisogno di altro da sé per accadere. La vita accade perché è vita, oggi ne abbiamo visto la testimonianza. Questo è possibile. È un possibile, scusatemi, nuovo senso di povertà ed indigenza che un po' sulla scia e forzando forse Michel Henry possiamo apprendere, cioè la vita è una sovrabbondanza povera. Povera perché manca di determinazioni e non è determinata da niente altro che da sé, dal suo essere ed accadere dandosi all'esperienza. Quindi la vita non è vita perché ha. Ma la vita è perché è, come diceva Silesio della Rosa, senza perché, è ragione a se stessa. In questo la vita è fondamento, ecco l'ossimoro, per questo motivo mi ero un po' accanita su quei testi della potenza impotente, eccetera, dell'affettività. La vita è fondamento, ma è un fondamento indigente, cioè ha bisogno soltanto di sé per porsi, di niente altro, è ragione a se stessa. Ed infatti è indigente perché può accadere soltanto dandosi nella nascita di ogni vivente, che sempre le manca, nessun vivente esaurisce la vita, ma continuerà fino a quando noi non sappiamo, non dipende da noi, e nel quale in ciascun vivente ogni volta la vita si rinnova e si sente. Allora a me pare che Michel Henry, forse letto un po' al di là, ecco, della sua lettera, non so se è d'accordo con questa interpretazione, nostro esperto, però mi pare che qui possa essere Michel Henry uno schermo che in fondo adempia la sua funzione, insegnandoci che il fondamento è ciò che si manifesta in quello che ciascuno sente e che questo fondamento è la vita. Però, si obietterà, e giustamente, che io a mia volta ho messo in campo un'altra tautologia, dicendo che cosa? Dicendo, per cercare un altro senso di povertà, che la vita è povera perché è senza determinazioni e che la povertà è tale, un secondo senso di povertà è tale per la vita. Naturalmente qui mi riferisco alla vita con la maiuscola, la vita che accade in tutti e ciascun vivente. Si potrà dire con Heidegger nel famoso seminario di Zeringen che in realtà quando si tratta dell'inapparente, di quello che non può apparire, noi non vediamo la malattia, vediamo i sintomi, diceva sempre Heidegger, ecco, quando ci attestiamo in questo livello inevitabilmente dobbiamo parlare tautologicamente, cioè dobbiamo presupporre quello che è, quindi sulla rivelazione, ecco quanto detto. A me invece pare che da questa tautologia si possa uscire, ma anche qui io dovrei riproporre un altro percorso sempre Michel Henry e cercare in altri testi. E l'altro testo cui vorrei andare è un testo del 1987 intitolato La barbarie, la barbarie, ahimè non tradotto. La tesi è semplicissima. Nell'87 Michel Henry constatava, non so che cosa avrebbe constatato oggi francamente, però constatava una crisi della cultura dovuta a una progressiva tecnicizzazione che chiamava barbarie. Perché? perché questa tecnicizzazione fa perdere il senso della vita. Se Heidegger, la celebre tesi dell'oblio dell'essere, invece dice no, veramente essere stato dimenticato non è l'essere, perché l'essere sta bene lo stesso. Ad essere stato dimenticato è la vita, e l'oblio della vita è qualcosa che pesa molto di più su ciascun vivente. L'essere è un affare dei filosofi, l'oblio della vita incide socialmente e culturalmente. Quindi Michel Henry dice che la nostra cultura è barbara. Io in realtà vorrei proporvi un altro senso di barbarie, perché è vero che il barbaro è colui che distrugge, ma barbaros in greco significava anche colui che parla un linguaggio che non è quello della koinè. E se pensate alla terminologia fin qui ritornata, ad esempio quella del pathos, pathos è un termine greco. E allora anche Michel Henry è un barbaro, ma è un barbaro perché? Perché vuole rompere la superficie liscia della povertà, della vita, del vivente, eccetera, per scoprire invece il senso. E bisogna un po' essere barbari, dissacratori, per ritornare all'origine, al senso, al fondamento, per andare al di là dell'immagine. E allora, rispetto al discorso che lui svolge nella barbarie, ecco, di fatto quello che la barbarie impedisce, secondo lui, di cogliere è il rovescio della cultura, che è la vita, rompere ed essere più barbari del barbaro, la barbarie stessa, la tecnicizzazione, significa poter ritornare a quella sorgente della cultura e della vita che ciascuno di noi è, ricomprendere meglio. E allora, se il lato diritto della cultura sono le diverse espressioni come l'estetica e l'arte, l'espressione invece del rovescio della cultura non è l'elaborazione che ogni uomo ne può proporre, ma la vita stessa che in essa si propone. Cioè, al fondo dell'arte non c'è l'intuizione generale dell'artista, ma c'è l'espressione della vita in quel vivente. E questo permette di far sì che l'arte, contro la scienza che oggettiva, non riduca le varie espressioni del vivente ad oggetto tra gli oggetti. E ancora, la cultura è una energia e una prassi che sono entrambe radicate nella vita, mentre la barbarie è l'espressione dell'arresto della vita, è il fallimento dell'energia. La cultura è un sapere pratico che si sa, la barbarie invece è una malattia della vita, occorre essere più barbari del barbaro per ritornare a cogliere questa vita. Però, e poi c'è tutta la critica alla scienza, alla tecnica, ma se solo questo fosse l'intento di Michel Henry avrebbe fallito miseramente, perché noi sappiamo perfettamente che molto spesso la tecnica aiuta la vita e nessuno nella società dei viventi potrebbe rinunciare a certi guadagni. Allora qual è la questione? Per affermarsi, la tecnica deve non soltanto affermarsi a favore del vivente, ma anche, dice Michel Henry, rompere con qualcosa di fondamentale, rompe con la sensibilità. L'uomo è un essere originariamente senziente. La sua sensibilità originaria, il suo pathos, ma ne ho parlato fino ad ora, è quello che permette di accedere alla vita, alla stoffa dell'essere. Ma, di nuovo, per essere più barbari del barbaro, perché la tecnica permette alla sensibilità, diciamo, uno sguardo ancipite sull'uomo? Per un verso lo potenzia e per l'altro lo può distruggere. Perché vi è una originale corpropriation, coappropriazione tra il corpo e la terra. Io ho trovato molto interessante questo richiamo di Michel Henry. Lo svolgerà bene in Incarnazione, però per capire che cosa la barbarie perde e per essere più barbaro del barbaro e andare al di là della superficie, perdonate il gioco di parole, ma è per chiarire la posta in gioco, occorre per un verso conoscere quel saper fare originale, ma per altro verso capire dove la tecnica si radica. E la tecnica si radica in un rapporto dell'uomo con la terra e con la vita che è imprescindibile. E allora questo richiamo a me, per me è stato molto interessante. Perché? Perché se questo legame con la terra è imprescindibile, e se in questo legame del corpo con la terra sta la potenza della tecnica, secondo Michel Henry, è anche vero che nessuna barbarie potrà mai del tutto distruggere la vita. Per quale motivo? Perché anche la barbarie della tecnica, per essere, ha da radicarsi nella vita, è un'espressione della vita. Voglio dire che, a mio avviso, e citerò questo passo per dire che voler interrompere il legame vuol dire accrescere l'infrangibilità della vita. A mio avviso anche il barbaro più barbaro, che vuole fare i conti con la vita, che la vuole distruggere, non può fare a meno di una cosa: che quello che vuole distruggere c'è. In questo senso mi pare che si possa guadagnare, Michel Henry, un terzo senso della povertà, laddove la vita mostra la sua irriducibilità. Questo di irriducibilità è una mia personale fissazione, un po' quella dell'azione non agita. Che cos'è irriducibile? Irriducibile è quello che resiste ad ogni riduzione cui possiamo sottometterlo. Ma per riconoscere qualcosa di irriducibile, che naturalmente in senso fenomenologico è il residuo ultimo della riduzione, occorre poter fare un altro passo. Quali sono le sue caratteristiche? Oggi ci veniva detto, vi deve essere un'esperienza che conferma e verifica. Allora, a mio avviso, un irriducibile è irrinunciabile, e la vita lo è, perché anche la tecnica che vuole distruggere la vita non può fare a meno di riconoscerne la radicalità. Non, la tecnica ha una presa, perché la vita è un legame con la terra, un legame di corporeità vivente, altrimenti non avrebbe questa presa. Ma, e questo è anche il punto interessante, nel momento in cui un irriducibile è irrinunciabile, questo non vuol dire che non sia irrifiutabile. Io posso anche, era un po' la questione, posso anche dire no, ma dire no io lo dico sempre davanti a qualcosa che c'è. In questo senso, allora, mi pare che possa essere guadagnato un terzo significato di povertà della vita e del fondamento totalmente diverso dagli altri. Un significato che mi piace dire: non povertà come mancanza, non povertà come tautologia, ma direi proprio una vita che è irriducibile in quanto povertà come tale. Irriducibile non è qualcosa, è un residuo che resiste dopo che tutto è stato tolto, dopo che tutto è stato eliminato, al quale si può girare la schiena, no? Quel bambino di cui oggi si parlava nel video poteva anche essere abbandonato, insomma, non poteva trovare la porta aperta. Cioè, non è che la vita sia irrifiutabile, è rifiutabilissima, ma si rifiuta qualcosa che c'è. Perché dico che è una povertà? Perché non è un niente, ma è qualcosa che brilla in quanto residuo minimo. Mi piace chiamarla come una minima pietra d'inciampo, senza la quale però niente accadrebbe a e di nessun vivente. Ecco perché è irrinunciabile. Perché senza questa minima pietra d'inciampo niente inizierebbe. Allora, è povertà non come assenza di determinazioni, ma è povertà come una minima cosa che sta lì, che brilla, che attira lo sguardo, al quale si possono girare le spalle, che non è ricca, che non è sovrabbondante, ma che obbliga a una opzione. È un altro genere di povertà, non intesa come mancanza, che è il termine più classico che intendiamo, non intesa come assenza di determinazioni, come un niente che ha bisogno soltanto di sé per riproporsi, ma come un'irriducibilità, residuo ultimo, che è povero perché appunto è minimo, minimale, ma c'è, non è un niente. E in quanto irrinunciabile, ma non irrifiutabile, anzi rifiutabilissimo, domanda un'opzione libera che interpella. La caratteristica dell'irriducibile, a mio avviso, è questo. Questa povertà non può non scandalizzare, perché rivela l'irrinunciabile valore della semplicità. Ecco, noi non possiamo dire che perché qualcosa è semplice, ma è irrinunciabile. Perché? Perché senza quello, pensate alla vita. Senza la vita nessun altro discorso proseguirebbe, inizierebbe. Ecco l'irrinunciabilità, ma sottolineo e ripeto, non irrifiutabile. Qual è allora il punto di verifica che Michel Henry ha trovato? E qui si capisce il perché si è andato ai Vangeli. Appunto, nel cristianesimo e nei testi evangelici Michel Henry ha trovato le semplificazioni di questa semplicità. Ripeto, si è avvicinato ai testi evangelici da ateo non credente, ma ne ha trovato in questi testi, vi ha trovato una risposta per l'uomo, ecco, una risposta a quello che stava cercando in merito a questa appunto povertà. Mi avvio alla conclusione, non sarò brevissima ma nemmeno più tanto lunga, e con gli ultimi due paragrafi. Innanzitutto la beatitudine della povertà. E anche qui di nuovo Michel Henry funge da schermo, quindi oltre ad averci indicato, o almeno secondo me, altri due possibili sensi di povertà, c'è da dire che in realtà la beatitudine della povertà non è più di tanto da lui discussa. Come chiama le beatitudini? Beh, le definisce in questo modo, in parole del Cristo, l'ultima opera, le chiama dei paradossi prossimi e vicini a noi per la loro grandezza e tragica verità. Sono dei paradossi che sovvertono l'ordine del mondo e la sua ipocrisia, invitando a guardare oltre per rispondere non del mondo ma della vita, cioè per essere più barbari del barbaro, ecco, per rompere quella superficie di cui dicevo. Di fatto allora le beatitudini sono per Michel Henry una manifestazione della vita ed è all'interno della vita, nelle modalità vissute dalla vita, nei suoi stessi sentimenti, che sorgono i rapporti sconcertanti proclamati dal Cristo in queste beatitudini. Sconcertanti perché l'invito a gioire ed essere beato nella povertà e nella persecuzione è inevitabilmente una sovversione dei sentimenti. Ma è una sovversione che va insieme anche alla sovversione o sovvertimento dei rapporti sociali. In particolare laddove dice che guadagno si avrà dall'amare i propri nemici, amati i nemici. Però ecco, l'obiezione che muove Henry è che un amore che ama senza essere corrisposto è in realtà un amore che genera malessere. Andiamo a vedere il rovescio dell'argomentazione, facciamo appunto, diventiamo più barbari del barbaro che distrugge la vita. Michel Henry chiede, o ci chiediamo noi con Michel Henry forse, l'intento delle parole del Cristo è mostrare in realtà il lato rovescio della dimensione umana, inaugurando di fatto una nuova reciprocità. Cito, per cercare di sostenere questa tesi, ciò che gli uomini fanno, ciò che sono, si spiega a partire da essi stessi. In questo modo vi è un sistema dell'umano, già che l'uomo si situa ai due lati del rapporto che lo lega a lui stesso e di cui è fondamento. Ad essere messa in questione, rovesciata, non è la condizione umana da cui procedono le relazioni di cui formano la trama? È proprio tale rovesciamento che compie la parola del Cristo quando, rivolgendosi agli uomini, parla loro di loro stessi. E parlando l'invita a che cosa? L'invita ad una reciprocità, non reciprocità radicale, la quale designa la generazione immanente della nostra vita finita nella vita infinita di Dio. Si è felici soltanto quando si scopre il vero senso delle relazioni che uniscono gli esseri umani tra di loro. E le beatitudini, svelate dal Cristo, la loro realtà effettiva sta nel fatto che si tratta di relazioni che uniscono tutti gli esseri umani tra loro. Tali relazioni non possono più intendersi a partire dall'indagine mondana che gli uomini di sé hanno. Le relazioni fraterne esistenti tra gli uomini sono relazioni reali e via dicendo. Certo, qui commenta i passi evangelici. In realtà non è a caso che sia stato letto soprattutto in Libano dalla scuola di Jadatem in un'ottica più interculturale ed interreligiosa, molto interessante, laddove si sottolinea proprio il fatto che i viventi sono fratelli nella vita. Qual è quindi l'interpretazione che Michelangelo dà dei passi evangelici nel dire la beatitudine, sia più beati nell'amare il nemico che l'amico? È perché quando lo si ama al di là di quello che la sua esperienza mondana ci propone, lo si riscopre. Ma lo si riscopre come? Come vivente di quella medesima vita che io vivo. Eccolo il punto. Ecco il rovescio, il dover essere più barbari del barbaro. Ma allora, se io riscopro l'altro nella medesima vita che io vivo, che cosa scopro? E questo, a mio avviso, ci apre verso un quarto senso di povertà. Verso il fatto che la vita in realtà non siamo noi a viverla, ma si vive in noi. Ma non vi partecipiamo, eccolo il punto, ma si vive. E qui c'è tutto un gioco, bisognerebbe vederlo nel testo, tra la vita con la maiuscola e la vita con la minuscola. E quello che il Cristo vuole affermare è esattamente questo, che cioè la vita del figlio è sempre vita che si scopre nel padre. Ma questo è vero, se non lo si vuol dire come vita del figlio e del padre, per ogni vita. La vita di ciascun singolo vivente è tale per una vita con la maiuscola che in lui si vive. E questo, a mio avviso, viene confermato a contrario dalla condanna della ricchezza. Perché i ricchi sono maledetti? Oggi era bellissima l'immagine della cruna del lago e i poveri sono già consolati. L'oggetto della maledizione non è tanto la ricchezza come bene mondano, ma è l'identità con sé. Maledetto chi pensa che l'identità con sé sia tutto, sia la fonte somma di soddisfazione. L'esperienza della ricchezza che viene maledetta è la gioia che è provocata dall'autosoddisfacimento. Viceversa, invece, si è sazi veramente quando si è lacerati, quando si sa che non si è la fonte della vita che si sente. A me pare interessante questo perché apre ad una nuova idea di povertà che non è soltanto un pauperismo per cui bisogna, se si è povera, allora si è buoni, si regna, eccetera, eccetera. In realtà qua la questione viene spostata alla sorgente della ricchezza stessa, cioè quella cruna di cui oggi si parlava. Diceva, è piccola, ma qualcosa di piccolo c'entra comunque in questa cruna. Ecco perché mi pareva che ci fosse quasi un ponte tra la questione della povertà e il video di Suor Simona. Ecco, mi ricordo pure bene. C'era questo passaggio, è nel riconoscere che la vita è questo irriducibile, irrinunciabile che c'è. Lo si può rifiutare, ma sta lì e brilla. E invece la condanna della ricchezza è nella condanna della sazietà. La povertà allora non è l'essere il non essere sazi di oggetti e cose, scusatemi, ma è il non essere sazi di oggetti e cose per rinascere continuamente alla vita. E la vita è povertà nella misura in cui è sofferenza, o anche nella misura in cui coincide con quel sentimento di sofferenza da cui io sono partita ormai un'ora fa, e che era, diciamo, l'argomento del 1963, dell'essenza della manifestazione. E Henri fa coincidere con la sofferenza la manifestazione stessa della vita. Ma in che modo si manifesta tale vita? Come possiamo trovarla? Perché c'è il rischio di riproporre ad un altro livello la più classica delle opposizioni, della determinazione di trascendenza ed immanenza. A mio avviso, invece, questo rapporto di vita e vivente, parlavo prima di un ossimoro tra sofferenza e gioia, si ripropone ancora una volta non come osserlianamente trascendenza nell'immanenza oppure opposizione trascendenza ed immanente, ma come trascendenza immanente quando si tratta della vita con la maiuscola, e come invece immanenza trascendente quando si tratta della vita con la minuscola. Cioè, la povertà altro non sarebbe dall'espressione di questo ossimoro. Accadendo, la vita immanente si scopre povera in quanto non saziata da sé, mancante, ma per la presenza nel suo provarsi della vita. Viceversa, la vita, diciamo con la maiuscola, è impossibilitata a sentirsi se non nella vita finita del vivente che la sente e ne fa prova, nella sofferenza e nella lacerazione. E scrive Henri: non è la sofferenza, ma il soffrire implicito in essa come ciò che la consegna a se stessa, che conduce al gioire interno ad ogni soffrire. Perché un gioire? Perché scopre di poter essere grazie ad altro. Per questo è maledetto colui che prova se stesso come il proprio bene, se stesso e basta. Se allora, commenterei, sazio e ricco vuol dire essere ricco di beni, il problema non è tanto nel bene in sé, ma è nell'attribuire a se stesso il merito della sazietà, come se si fosse da sé la fonte della vita. Invece la povertà sta nell'autodonazione della vita che, più dona, più fa scoprire all'ego di consistere soltanto nell'essere dato a se stessa. Se ancora sono sazi coloro che sono appagati, la povertà invece rivela che l'essenza della vita consiste nella vita assoluta che però sola la alimenta e che non si scopre se non nell'ego che la vive e ne fa esperienza. Cito: la terribile mancanza di ogni ego, di ciò che lo dà a se stesso, che gli manca mentre non si sente privo di nulla, mentre si crede autosufficiente, è la mancanza, il vuoto assoluti, la fame che nulla vale a saziare, è la fame della vita. Mi pare questo un altro senso di povertà molto interessante, cioè si è poveri mentre si è ricchi della vita. Ma mi interessa anche uscire dall'opposizione trascendenza ed immanenza. Se c'è una cosa che in fondo con Henri si guadagna è proprio questa, è il guadagno dell'eccedenza. Ecco, normalmente lo si mette in opposizione ad Emanuele Levinas, io tutta questa drammatica opposizione invece non ce la vedo, ma proprio nel leggere, ecco, l'immanenza nel quale ogni cosa si sperimenta di sé, non abbiamo altra via che ci sia data, come trafitta e trapassata da una sovrabbondanza che le fa scoprire la sua povertà. È povera perché appunto comprende che la sua vita gli viene da altro. Questa sovrabbondanza di vita che si dà nell'ego non sembrerebbe povertà, sembrerebbe invece sovrabbondanza, l'esatto opposto. A meno che la beatitudine della povertà proclamata per l'uomo non riveli allora un'altra povertà, un quinto senso, direi, della vita stessa. E allora spiegherebbe che l'indigenza del fondamento si dà come indigenza della vita. Io ho colto nell'affettività, in questo sentire epatico, un po' tutta la continuità dell'opera di Michel Henry, poi altri la colgono in altri luoghi. Però questo mi pare che ci permetta di cogliere l'ultimo dei passaggi che vorrei proporvi, che cioè la vita con la maiuscola si arricchisce soltanto nel vivente, che però è povero solo perché dalla vita e non da se stesso e dai singoli beni può essere saziato. Ma questo mi porta di riflesso a dire qualcosa in più non soltanto sul vivente, perché è semplice cogliere la povertà del vivente che non si dà da solo la vita, ma mi pare che sia foriera di riflessioni ancora più interessanti dal punto di vista del fondamento, ecco, e della vita, diciamo, con la maiuscola, non del vivente che noi siamo. È veramente questo l'ultimo passaggio che propongo, lo chiamerei la parola della vita, parola della povertà. Per riassumere, povertà come mancanza, povertà come niente, povertà come irriducibilità, povertà come non possesso, ma sono quattro sensi di povertà che in qualche modo decidono del vivente. L'assurdo, il grande paradosso, è proprio quello di pensare non tanto il vivente come povero, perché finora ne abbiamo declinato sensi diversi, abbiamo messo in luce un rovescio della povertà in fondo, non soltanto come mancanza, ma anche come inabitazione, come non possesso, eccetera, che però tutto sommato è sempre la povertà del vivente. A mio avviso invece, proprio nel parlare di indigenza del fondamento e di indigenza della vita con la maiuscola, Michel Henry stesso, attraverso la sua lettura molto personale, c'è da dire, gli esegeti non sono d'accordo con la sua lettura dei Vangeli, e qui bisogna precisare, perché se poi qualcuno dovesse ascoltarci, no, rischieremmo, però attraverso questa sua personale lettura mi pare che metta a fuoco ancora un altro senso di povertà anche più profondo. La parola della vita, dicevo, è innanzitutto il verbo stesso di Dio, e capire la parola della vita, che è il verbo di Dio, è capire in cosa la vita sia una parola. Primo punto. Henri lo scrive iniziando il capitolo nel quale cerca di giustificare le parole che Cristo pronuncia su di sé, e questa autogiustificazione che gli cerca per motivare perché la povertà della vita del vivente ha il fondamento nepatico nel soffrire della medesima povertà nella vita di Cristo, che non ha niente di suo ma che viene totalmente dal Padre. Con tutto quello che ho detto, ho cercato di dire sulla vita, che si vive perché è abitata da una vita con la maiuscola, di fatto lui dice è già fondato nel Cristo, che dice sempre che tutto gli viene dal Padre. Rischieremmo però di ritornare sempre nella solita ridondanza, perché questa abbondanza non è povertà, e via dicendo. Come vi risponde Michel Henry? Leggendo il prologo di Giovanni, che egli commenta a lungo e che a mio avviso diventa proprio il luogo ermeneutico privilegiato per intendere un'altra forma di povertà, la povertà della sovrabbondanza. Henri chiede: come compie la vita infinita, la vita onnipotente, capace di addursi a sé alla vita, l'opera eterna di darsi da sé la vita? E si risponde: avendo identificato Dio con la vita, Giovanni intende la vita assoluta come il movimento eterno in cui essa viene a sé, cioè genera se stessa. L'autogenerazione della vita è quindi la sua venuta nella condizione che le è propria, quella di fare esperienza di se stessa. Ora, nessuna prova di sé è possibile se non avviene in sé l'ipseità, cioè il sé vivente, in cui la vita si rivela a sé. Per questo l'ipseità in cui si prova è un'ipseità effettiva e reale, è un sé reale. Il primo vivente in cui la vita assoluta si prova effettivamente, si rivela a sé. Poiché in lui si compie l'autorivelazione, questo primo sé vivente è il suo verbo, la sua parola. Dio si genera come il suo verbo. Dio si genera nel suo verbo. Ora, in questa rivelazione sta la legittimità di quello che Cristo dice per l'uomo, la beatitudine della povertà. E ritroviamo qui quello che mi piacerebbe chiamare come una sorta di conatus vivendi, ecco, che quindi si crea proprio un legame col punto di partenza spinoziano, sebbene non ritorni più. Però mi pare che ci sia anche un'altra declinazione. In realtà la vita non è sforzo che permane, ma è rivelazione di sé, e questo l'abbiamo detto. La vita vive se stessa nel vivente, e questo l'è stato detto. Ma a mio avviso si guadagna anche un passaggio in più, che ci fa capire le affermazioni dell'inizio, quando cioè ritornava sempre quel prefisso auto, automanifestazione, autorivelazione, autogenerazione. Io lo propongo in questo senso, non come circolarità tautologica, ma come una indigenza produttiva di altro da sé. Che cosa voglio dire? Voglio dire che anche la vita di Dio è povera e domanda la parola del verbo per essere udita, perché altrimenti non si udrebbe. E vita con la maiuscola, se non vogliamo scomodare Dio, è una vita povera che domanda di prendere carne nel vivente per poter vivere, nei viventi a tutti i livelli dell'ecosistema, del mondo e della natura. Ma La domanda, la carne del verbo, tornando all'analogia col verbo, che altrimenti non si sentirebbe, non si esperirebbe. Non, attenzione, vorrei dire, non sarebbe udita o sentita, ma non udrebbe, non farebbe prova di sé, sarebbe uno sforzo formale e vuoto. La povertà è bisogno di autorivelarsi, per autoesperirsi, a partire da sé ma in altro. Voglio dire che l'uomo fa tanto più esperienza di sé quanto più è povero di sé, quanto più sa chi è, sa di essere, è pieno di se stesso, tanto meno si conosce e fa esperienza vera di sé. Fa esperienza degli oggetti di sé, pensando di non poter fare a meno di, ma non del vero sé, come quando ci si prova nel dolore. E questo mi pare interessante, appunto, se letto nell'auto manifestarsi della vita. L'esperienza nel vivente non è esperienza di sovrabbondanza, ma di mancanza continua di una vita che c'è, se sta in altro e per altro. Allora, quando dico parola della povertà, non voglio indicare che questo, cioè una parola che prende parola, una parola di povertà, di una vita che si autogenera cercando in altro la propria espressione, la quale è una sovrabbondanza mancante, povera di una rivelazione che è sempre in attesa di prendere verbo e carne. Allora, non la povertà della parola, perché la povertà è una parola, è povera, ma la parola della povertà che domanda di farsi esperienza, ma non come un uno che quasi genera, ma come una povertà che è l'aver necessità dell'altro per esprimersi. Ecco l'ultimo senso di povertà che vi propongo. Anche quando c'è un'autogenerazione della vita, è come dire, come nella filiazione, che quella vita non basta a se stessa. Cioè, per capire veramente la generatività della vita, la vita deve generare altro. E questa non è la sua sovrabbondanza, è la sua povertà. Perché? Perché si scopre che per essere vita manca. E verrebbe quasi da dire, meno male che manca. L'indigenza del fondamento è la povertà di una vita che non basta a se stessa, perché non è se non si sente, e non si sente se non nella carne di una vita che assume sempre e continuamente. Quindi direi che è proprio l'estrema povertà di un fondamento che non si sente nella circolarità ridondante di quello che c'è sempre, ma che si sente solo perché non smette mai di dare inizio a un nuovo vivente. E io sto invecchiando e sto diventando maniacale, ma mi piace sempre concludere i testi che scrivo, eccetera, ricordando una frase dei padri della Chiesa: di inizio in inizio, secondo inizi che non avranno mai fine. Vi ringrazio anche per la pazienza.
Grazie mille. Purtroppo il tempo, come dire, ha fatto sì che gli impegni vari sfoltissero anche un po' con le presenze in sala, però credo che non ci siano dubbi, insomma, nel dover ringraziare Carla Canullo per la precisione, l'aderenza al tema, no? E la precisione e la densità, insomma, di un intervento che, dovendo riproporre il pensiero di un filosofo quale Michel Arry, ha ottemperato a tutti i doveri del caso. Ho qualche cosa da dire, però me la vorrei riservare, insomma, vorrei lasciare qualche cosa di problematico, però vorrei vedere prima se c'è qualche domanda, insomma, qualche chiarimento. Arry sicuramente è un pensatore complesso, è stato uno svolgimento magistrale quello del tema. Per cui non vediamo se prima c'è qualche intervento e poi magari in conclusione dico due parole.
Sì, avrei due. Prego. Innanzitutto la ringrazio molto per la panoramica che è stata scritta sin dall'inizio fino ad arrivare all'ultimo testo. Confesso di non conoscere l'autore, ho letto qualcosa sull'esame, proprio sull'incarnazione, sui due testi, però non bene dal quadro generale. Però rispetto al tema, due elementi. Il primo è
io non la vedo.
Verità, perché è chiaro che non può essere, cioè se non era più cattolico credente, la postura deve essere un po' più variata, ma al di là del poi del
credente,
del
credente, certo.
Il livello sia proprio più piccolo. Il secondo chiaramente invece è molto anche questo interessante, tutto questo discorso sulla tecnica, che non avevo ascoltato questo di Barbara Villani.
Esattamente questo.
Quindi è forte dal punto di vista del soggetto passivo, nel senso sei una presenza, una realtà effettiva che ti disturba in qualche modo e tu vai entrare. Quindi è più forte il fatto che ci sia, o la entri, la distruggi, la scassi, la ignori, eccetera. Dall'altra parte però volevo capire anche, cioè, insomma, se non ero un circolizio di questo, e chiaramente sulla tecnica rispetto anche alla negatività di questa. Però nel mondo d'oggi credo che sia ormai impossibile svincolarsi da una posizione anche positiva, per cui, e qui la lettura mi pareva invece che fosse molto negativa, no?
Sì.
In generale, quindi volevo capire bene anche qui che cosa magari immagino che dovrebbe essere passato, che cosa verbalmente,
certo,
perché lo vuol dire.
posso rispondere perché sono molto impegnative. Posso, non sarò breve, però non toglierò nemmeno. Dunque, per quanto riguarda la prima, è uno dei testi, lui cita pochissimi autori. Una delle critiche che io ho sempre mosso, ma anche altri hanno mosso, insomma, anche Stefano da quello che ricordo un po', è che comunque lui, separando questi due orizzonti di manifestazione, perda esattamente quel punto della verifica. Una delle obiezioni che faccio sempre, sì, è vero, ma la verità della vita si vive nel mondo. La verità della carne si vive nel corpo, il dolore, ecco, quindi parlare di verità senza lasciando sempre come punto di riferimento l'affermazione deontologica del ritorno a se stessi, per un verso salva la dimensione dell'invisibile, però per altro verso perde tutta quella dimensione di verifica, di verità, che comunque è impossibile laddove si parla di verità, da cui è impossibile prescindere. Quindi io lì non potrei rispondere sul tema della certezza, perché non la pone, perché per lui l'unica certezza è quella della vita. Questa è la critica che anch'io faccio, come per questo all'inizio dicevo, ecco, quella è la critica, sono contenta che emerga ed è impossibile che non emerga, perché la aggira forse, ecco, non saprei cosa dire, perché a lui, ecco, rispondeva quando questo gli veniva obiettato, ma sì, sono d'accordo, è chiaro che qualcosa va verificato, ma quello che mi interessa è porre in luce la verità della vita che invece è sempre stata tralasciata, cioè tutto il problema della certezza, della verità, della verifica in quel senso epistemologico, chiamiamolo così, è un ambito ampiamente svolto. Quello che forse manca è il ritrovare la dignità della vita, nel senso della verità della vita, e allora, ecco, era cercare di spostare. Non è una risposta, mi rendo conto che non rispondo, non sono mai rimasta soddisfatta dalla risposta che Michelon ridava, e io ritengo che su questo punto non può essere seguito dal punto di vista della verità. È il motivo per cui io, quando lo leggo, non ho mai insistito più di tanto su questa dicotomia mondo-verità, ma lo leggo sempre alla luce della continuità dell'affettività. Ecco, quindi di questo sentirsi...
Lì, cosa...
lì la certezza da che cosa viene? In fondo, quando lui parla di... ecco, di vivente, di vita con la maiuscola e con minuscola, forse è interessante, perché a me interessava soprattutto la parte conclusiva, no? Lui alla fine si rende conto di una cosa, che per uscire dal fideismo, tanto più che non era credente e quindi non era nemmeno il suo problema, quello che va a leggere è la mancanza nella sovrabbondanza stessa del padre, cioè dice alla fine anche una parola si deve verificare, era un po' quello che si diceva oggi per la vocazione, no? Cioè non c'è un'esperienza che sia umana che non abbia anche a verificarsi, a fare prova di sé. Il problema però qual è? Che secondo me rimane, e che il criterio non può essere interno. Oggi si parlava anche di condizioni esterne. Ecco, e secondo me quello manca in un pensiero come questo, cioè il fatto che la verifica debba sempre essere esterna, cioè non puoi dire ecco io lo provo e quindi è vero perché lo provo. Certo, ho scoperto una dimensione importantissima, cioè perché posso provarlo? Qual è la condizione di possibilità? La condizione di possibilità non sta altrove, ma sta nel fatto che accade. Vocazione sta nel fatto che la sento. Però lo diceva benissimo lui, no? Riportando Teresa d'Avila, ecco, i casi negativi, e se non fosse una positiva, se ci fosse un inganno, ecco, questa dimensione dell'inganno in Michelin non c'è, come pure non c'è fino in fondo la decisione del problema del male. Sì, parla di malessere, parla anche di male, però sempre letti in contrapposizione ad un bene che è la vita che si autoafferma, cioè non c'è la verifica del bene. Trovavo molto interessante nella questione quando a un certo punto diceva sì, è vero che è bene, però questo bene produce anche qualcosa, è una verifica, è riconosciuto come tale, c'è tutto l'ambito del valore, e lì lui invece è totalmente mancante, ecco, è un'auto, ma è mancante perché ripeto, quello che gli interessava dire era arrivare al perché c'è questa possibilità di dire è vero. In un certo qual senso a Kant avrebbe risposto: sulla base di che cosa quel sentimento di bisogno è vero? Cioè, guardate, su questo è sciocco ma non più di tanto, nel senso che è interessante che anche Kant affidi il sentimento, il bisogno, questo sentimento per orientarsi nella ragione, il sentimento del rispetto. Totalmente d'accordo, però la risposta, ed infatti c'è un punto in cui io sono d'accordo, e io stesso ho abbandonato, ma ho criticato, ma benevolmente, Michel Henry, su questo punto sono totalmente d'accordo. Non si può, per questo l'obiezione, ecco, non saprei formularla altrimenti, se non nel dire: attenzione, la verità della vita si vive nel mondo. Quindi creare questa dicotomia. Però se la vediamo dall'altro punto di vista, il sentimento è legittimato e autorizzato a dirmi qualcosa di vero su quello che vivo. Questo è molto interessante, sarebbe interessante anche dal punto di vista kantiano, come pure per il sentimento del rispetto della legge, per esempio, no? Cioè a dire: attenzione, la ragione stessa ha bisogno di qualcosa, cioè proprio il sapere aude, no? Dell'Aufklärung si verifica in che cosa? In un qualcosa che è alla radice della ragione stessa. Ecco che cosa vorrebbe andare a vedere, quello che sta alla radice. Perciò mi aveva incuriosito questo titolo che mi ha proposto, perché a un certo punto l'indigenza del fondamento dice tutto e non dice niente, ed invece no. Dice della radice stessa, può dire della radice stessa della ragione della vita, però fino a che punto? Ecco, oggi è stato detto perfettamente, cioè a un certo punto il discrimen va tenuto presente, non si può dire che tutto sia bene, io ho bisogno di qualcosa e non ogni orientamento mi porta a dire qualcosa di vero, no? E poi sempre in quel testo stupendo, anche per me è centrale, quel che cosa vuol dirsi orientare nel pensare. Non c'è corso nel quale io non lo riproponga questo Kant, grazie per avermelo ricordato, e perché poi è proprio in quel testo che si capisce perché la critica della ragion pratica si apra con quella stupenda libertà, chiave di volta del mio edificio, ecco, che viene dopo la seconda edizione della Pura, e lì il bisogno della ragione si lega con la libertà, no? E ci fa capire tanto di quello che Kant diceva. Ed è un altro tema che forse manca in Michel Henry, che io ho cercato di ritrovare in quello che adesso dirò a proposito della vita. E manca in Henry perché lui sottolinea di più questa passività, ma per i motivi che ho cercato di dire, ecco, quasi io lo leggo come un ossimoro proprio per dire questo, che non c'è un'assenza dell'attività come se l'uomo fosse solo passivo, ma per dire che la vita ha questa radice patica, ecco, che poi certo non nega ma apre a un'altra forma di libertà. E questo mi riporta un po' alla seconda grande questione della tecnica. Detto perfettamente, lui non si confronta nemmeno con l'antropologia filosofica, perché già quello sarebbe un discorso troppo tecnico, e quando lui critica la tecnica in realtà, guardate, critica la televisione e critica la psicanalisi come tecnica, perché dice la filosofia è scienza dell'anima, è sapere dell'anima, lo dice proprio chiaramente, ma viene distrutta dal behaviorismo, dalle tecniche psicologiche che si applicano all'uomo trattando come un oggetto quello che è inoggettivabile. E io ho pensato alla nostra situazione personale, no? Cioè, ma pensa se vivesse ancora che cosa direbbe, no? Di questa diffusione mediatica, di Facebook, eccetera. A me riesce tanto difficile poter pensare che questo discorso prescinda totalmente dal bene, dalla libertà, da tutto quello che si diceva prima. Anche lì serve un orientamento, non si può dire bene, male, no? In maniera quasi manichea. E che cosa, la domanda era: si capisce nel soggetto passivo, ma nel soggetto attivo in fondo c'è del buono, no? Anche nella tecnica del potenziamento. era proprio quello che cercavo di dire parlando di corpropriazione, grazie, perché poi io sono andata un po' più veloce per evitare di leggere tutti i suoi passaggi. Però in effetti c'è una ambivalenza della tecnica stessa, e quando lui parla di corpropriazione, cioè di reciproco appropriamento tra la terra e il corpo, vuol dire che la tecnica è anche uno strumento imprescindibile per l'uomo, è un bene per l'uomo. E allora il punto dell'errore dov'è? Lui non lo dice, noi potremmo dire è nell'uso, è nella libertà e via dicendo. Però quello che io ho trattenuto come più interessante è che questa corpropriazione, il fatto che la tecnica possa essere un bene per l'uomo, fa luce non tanto sulla tecnica, perché qui già ce lo hanno detto perfettamente tutti gli antropologi, ma fa luce sulla vita e sul fatto che la vita rimane comunque come fondo che rende possibile la tecnica stessa. A me questo interessa. E forse, ecco, lui si, beh, la sua ultima parte della vita difficilmente ascoltava le obiezioni, anche per motivi di salute, insomma, era ammalato, quindi non era più molto disposto a dialogare. E però, ecco, io trovavo in questi anni Ottanta interessante questo, che cioè lui riconoscesse anche un bene. Non solo la cultura è bene, ma anche la tecnica è bene. Perché? Perché è la prassi di un corpo che è sempre legato alla terra e che quindi, grazie a questo ancoramento nella terra, ha bisogno di altri strumenti per vivere. Insomma, non arriva a dire che abbiamo un mondo che è aperto alle possibilità, di contro all'ambiente e dell'animale che invece ha tutte le risposte, ma... sicuramente accettava il fatto che comunque vi è una vita che si, vi è una tecnica, scusatemi, che si radica nella vita stessa e che poi può essere un bene o un male, ma la vita è ancora più originaria. Beh, però ecco, 90% delle obiezioni saremmo d'accordo, ma salvo però quel difendere quasi caparbiamente, molto endurante direbbero la difesa, direbbero i francesi, proprio costante, un difendere l'irriducibilità di una vita che non è ricca solo perché si riproduce, ma è proprio tale perché sta lì come minimo punto che ha bisogno del vivente per esplicarsi. Ecco, su questo io sarei d'accordo. Ma su molto altro è troppo tranchant, indubbiamente.
C'è lo Damiano, se no...
Prometto risposte brevi.
No, ma abbiamo tempo.
Sì, vabbè, fino alle due per te. Ma cioè, se non avevi alzato tu la mano, no?
Sì, un paio di cose. Uno, quando parlo di Spinoza,
sì,
e dell'amore intellettuale,
sì.
Poi, che tu hai detto come un altro subivente, no? Si confronta mai con l'idea proprio dell'eros, di Platone, in cui c'è poros e femmina insieme, cioè leggere l'eros come cifra della vita, cioè come un... certo, andrebbe molto rimodulato, non mi rendo conto, però...
No, è chiaro.
E questa mancanza però è esperibile soltanto, è esperibile in quanto mancanza soltanto se vi è un orientamento, diciamo, teologico di qualche tipo. Ecco, questa è la prima domanda. La seconda è, io non ho capito, e se ho capito non mi fa problema, il secondo senso della povertà. Cioè, tutti gli altri danno più o meno nella, se non sbaglio, nel senso della povertà come non autodeterminazione,
sì,
come riconoscimento di un bisogno, necessità dell'altro per esprimersi, anche alla fine l'hai detto. Però la seconda non capisco come si possa inserire in questo quadro. Cioè, io avevo scritto quella seconda, poi non so, appunto, magari ho capito male.
No.
Finitezza e mancanza rivisitano la vita proprio nella sua determinatezza. La vita è sovrabbondanza povera, è ricca perché non ha motivo, non ha bisogno di niente altro. E come secondo te questa idea di vita povertà come non come anche come autoproduzione incessante e indeterminatezza, ma autodeterminandosi, perché non ha bisogno di altro per esprimersi in quanto vita. Come si connette con invece tutto il resto della vita come necessità e non autodeterminazione? L'ultimo spunto è lui legge mai la tecnica rispetto invece che rispetto alla vita, rispetto a la natura, la natura come esperienza della non autodeterminazione da parte del vivente stesso e quindi la tecnica come oblio, anche nel senso più post-human del termine,
sì.
Cioè nella tempera diciamo adesso che va molto da un giorno ormai postuma come oblio non della vita ma della natura,
della
natura intesa appunto come non autoesperienza della non autodeterminatezza dell'essere da parte del vivente uomo, quindi come diciamo, agio nel determinare ciò che invece non dipenderebbe da noi, agio che poi porta
perfetto. No, è centratissime. Dunque, per quanto riguarda la prima, non c'è tanto la scena, dunque preciso una cosa, conatus vivendi è un'espressione mia, Spinoza dopo questo primo momento del 42-43 quando scriveva il memoir poi scompare dai testi di Michel Henry, e però mi pare interessante che proprio il de affectibus e l'insistere sull'affettività, a mio avviso c'è proprio non direi un'assonanza, ma proprio una presenza, ecco. Solo che non era d'accordo o sparisce, scompare, perché essendo l'essere non poteva essere la scena della vita, per questo motivo. Per quanto riguarda Poros e Penia, lui conosceva bene Paul Ricoeur, che per esempio legge proprio nelle Pathétique, e dicevo ieri a lui, che orrore il patetico della miseria umana, no, è la ricchezza, la meraviglia della miseria umana, e Pathétique forse è il pathos, ecco, leggeva, conosceva bene, no? Se lo leggiamo come pathos della miseria umana, vediamo perché... Perché però, ecco, quella scena, a un certo punto la dicevi, Poros e Peniano, quindi la anche un'apertura al teologico, no? In un certo senso, e quindi questo ricolmare come un colmare che è oltre, ecco, su questo punto lui non sarebbe stato d'accordo, e forse è per questo motivo che non legge quel mito, perché voleva riflettere in maniera maniacale, ma... comprensibile nell'orizzonte francese, in particolare sull'immanenza della vita, cioè cercare nel pathos della vita quello che manca e nel vivente quello in cui la mancanza continuamente si incarna. Ecco, quindi non un'uscita, ecco perché a me non piaceva trascendenza nell'immanente, lemma husserliano, ma mi attesto sempre sull'ossimoro per questo, ecco, cerca di tenere insieme le due cose, nel vedere come, e d'altronde facciamo onore al nostro amico, ma insomma abbondante anche la letteratura in questo senso, è presente molto in lui Meister Eckhart, ecco, per lui è veramente una figura centrale e qui si capisce tanto, ecco. Lui citava continuamente il fatto che Dio si fa sentire nel fondo della mia anima, Dio nella mia anima, e però... viceversa, quando al Castello, al convegno Castello, ascoltava Levinas, non capiva la differenza tra la sua posizione con quella di Levinas, perché in fondo anche per lui l'alterità era qualcosa che bolliva proprio nel senso cristiano del termine, nel fondo della vita che ciascuno sente proprio con quel bisogno, e questo mi riporta un po' alla risposta alla seconda, ma cerco di rispondervi, perché e poi è sempre una mia personalissima lettura anche questo dell'affettività, ecco, tanti invece la leggono più dal punto di vista della trascendenza, per esempio la vita è già Dio per tanti lettori, in Italia è passata piuttosto questa lettura, ne parlavamo proprio ieri, la lettura del cristianesimo di Michel Henry, che un po' lo ha quasi fatto un filosofo credente che lui non era, ma non si tratta qui di giudicare la fede di nessuno, ma si tratta proprio di andare a vedere che cosa c'era di universale in quel Vangelo che lui leggeva, e questo era anche più forse per lui interessante.
Scusi, posso dire per concludere questo che mi
sì,
pare
poi
che
continuo,
secondo,
certo. Sì, 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 certo.
Ragazzi, anche se da, insomma, magari si può discutere insomma, e trovare non tanto appropriato.
Certo.
Ma la povertà come anche vista come incompiutezza, che è un po' diversa, cioè un po' più aspetto, insomma, come elemento vivificante del sopraggiungere delle cose in divenire, insomma, in questo senso, no? Mi pare che allora prende una valenza cioè ulteriore, nel senso ancora in più, una maggiore peso nella riflessione, come incubile, quindi nel divenire si raggiungerebbe o perlomeno si tenderebbe alla più compiutezza, che è, diciamo, come adesso usando un termine così da parousia, cioè,
certo, finale, certo, ma infatti lui parla anche di parousia, e la cosa interessante è questa sorta di demitizzazione però che vuole proporre del concetto. Io più che come un compimento la vedrei proprio nell'ottica, forse perché un po' anche io in questo sono stata forse maniacale, ho sempre pensato che la ricezione della fenomenologia che hanno fatto questi francesi non potesse prescindere del tutto da quello che prima abbiamo ascoltato, cioè Gosset e compagnia belle, questo volume bellissimo su de Rougemont, Denis de Rougemont eccetera, rappresentavano l'humus, la terra a partire dalla quale questi francesi pensavano e recepivano Husserl. Quindi quel discorso sulla persona che va sempre in avanti eccetera era proprio, anche non erano delle cose sentite. Adesso grazie al lavoro nell'archivio nell'archivio Henri a Lovanio si stanno riscoprendo proprio questi testi e questa radice. Voglio dire, quel discorso sul personalismo non è che si attappavano le orecchie per poi arrivava Husserl e arrivava la rivelazione filosofica. Quindi più che nel senso di una compiutezza, a me pare che vada un po' nell'orizzonte che è già stato detto, quindi che la persona è veramente tale. Io le sempre parlava di compito, prima sentivamo dire quasi un percorso, no? Che sta sempre un po' in avanti, ecco, lo direi mancanza in questo senso. Se dopo alla fine arriverà o meno una rivelazione è qualcosa che non c'è dato da dire nel tempo, però ecco, sicuramente questa apertura, questo spalancarsi, un'altra metafora che oggi è molto bella, è ricorsa del vivente, questo appartiene proprio a Michel Henry. E sono contenta che vengano fuori queste le questioni, perché lui non le ha affrontate direttamente, ma come dicevo è uno schermo nel quale si riflettono. A mio avviso in questo funziona, ecco. Per cui non direi tanto di andare verso un compimento finale, ma ecco, lui si attestava proprio in questa strada di apertura che gli veniva, sono certa, anche dall'aria che respirava, perché se studiavi negli anni 40 in Francia non potevi non aver sentito parlare di certe cose, ecco. Quindi pensarli come qualcuno che ad un certo punto parlano della mancanza, dell'incompiutezza e si rivolgono casualmente a Spinoza mi pare molto difficile, ecco, anzi.
Tra l'altro, questa idea che arriva Husserl negli anni...
E risolve.
Husserl arriva negli anni... alla fine degli anni 20.
Esattamente.
C'era Max Scheler, c'era Alexander Mark, che è quello che ha coniato per il personalismo. Lui ha studiato con Husserl.
Con Husserl.
È stato allievo di Husserl.
D'accordo.
Quindi, cioè, vabbè, poi questa è la polemica storico-filosofica.
No, no, io, poi lui lo sa, il primo capitolo della fenomenologia rovesciata era stato dedicato proprio all'innesto in Francia della fenomenologia, perché è impossibile separare le due cose. È come se noi dicessimo che l'ermeneutica da noi non è stato il controcanto ad un certo hegelismo, una certa idea della storia. Cioè, chi lo direbbe in Italia? Nessuno. E allora perché non riconoscere questo radicamento anche in Francia? D'accordo, proprio il maturare di una certa sensibilità filosofica. La questione dell'indeterminatezza che ponevi, solo completo, infatti alla fine quando lui insiste non tanto sul verbo come figlio, ma sul padre che per essere tale, cioè per capirsi, no? Nessuno ha mai visto Dio, ma il figlio ce lo ha rivelato, non è un problema del figlio, è un problema del padre. Questo io l'ho trovato molto interessante. È come dire che io, per poter veramente sentirmi, ho bisogno di un altro che mi ascolti, ecco, e lo ritrovo molto convergente e non divergente con la vocazione, quasi che povertà e vocazione. E mi dispiace, perché sono certa che anche nell'umiltà verrebbero una triangolazione perfetta, perché sono tre modi di parlare dell'umano a partire da una verità che non è già decisa, se questo ce lo possiamo concedere, ecco, che non è già detta prima dell'esperienza che l'umano fa di sé e che grazie ad altro può fare, ecco. L'indeterminatezza, sì, mi assumo tutte le responsabilità di questa lettura perché ho usato come schermo, però non lo uso come paravento e come schermo, qui c'è anche la mia idea di povertà, ecco. Perché quando si parla di indigenza, dicevo, ecco, per ricominciare a leggere il rovescio della povertà, infatti questo era il senso dell'essere che dicevo dopo la povertà come mancanza. Per ricominciare a leggere l'essenza della povertà sono andata proprio a questo niente. Questa è un po' una mia mania del leggerlo, però gli sono un po' affezionata e ne dirò le ragioni. Giustamente, no, mi dicevi Damiano, ma capisco le altre, capisco tutto il resto, ma perché c'è questa povertà come niente? Semplicemente per questo motivo, perché nel momento in cui io devo andare a cogliere l'essenza di un fenomeno che già so che cosa è, perché oggi se diciamo povertà sappiamo tutti di che cosa si tratta, come pure quando si tratta di vocazione, e poi invece quando andiamo ad associare insieme, parto da lontano per andare a dire quello che voglio dire, quando andiamo a vedere la prossimità che c'è tra una vocazione politica e una vocazione religiosa, vediamo che i modi sono tanti, come pure quelli della santità, ma alla fine l'essenza del fenomeno rimane. Questo ce lo possiamo concedere, nella diversa declinazione. Volevo esattamente dire questo. Il niente è per me proprio questo modo del non essere identificato con un'unica declinazione. Il non avere bisogno di altro da sé, di porsi e dire, cioè noi dobbiamo comunque dire qualcosa di ultimo sulla vita, e il punto da cui riparto è questo, per andare a cercare altre declinazioni di povertà. Come niente, nel senso di non avere bisogno di qualcosa di già definito ed oggettivo per accadere. Ecco, dopodiché era soltanto per andare a cercare proprio... Se dovessi andare a vedere il punto da cui ripartire per rovesciare la questione, è un po' poco sicuramente, è tautologico certamente, però mi permette di rovesciare la questione e di poter pensare la mancanza non soltanto come privazione di un oggetto e la povertà non soltanto come un modo oggettivo, ma quasi di poter dire attenzione, che cosa c'è nella povertà che mi fa cogliere la vita? Il fatto che se parto da un primo punto posso dire che la vita ha bisogno di se stessa soltanto, nasce povera, ecco, come quel bambino che stava tra le mani della suora dell'intervista che abbiamo ascoltato. Volevo solo dire questo, ecco, io capisco l'obiezione e vi rispondo, perché non sarebbe miscelare rispondere così, ma vi rispondo io assumendomene la responsabilità. Ma ci tengo, appunto, non maniacalmente per dire no, ho detto questo, no, però ecco, per dire no, da che cosa ricomincia? In fondo poi quel bambino lì poteva essere tranquillamente rifiutato, cioè Suor Simona avrebbe potuto dire di no a quello che pensava di aver sentito o non sentito. C'è l'opzione di fronte all'irriducibile, poi si gioca, ecco perché dicevo che l'irriducibile è un altro, il terzo senso che ho cercato di introdurre, non tautologico eppure positivo. Però a quel senso di irriducibile si risponde alla vita che c'è. E a questa irriducibilità io come rispondo? Beh, dicendo che è un punto che non dipende letteralmente da niente che si dia e che accada. Non è un ente, non è cosa tra le cose, c'è. E questo mi permette poi di dire che è un c'è che mi provoca e che non è semplice tautologia dire la vita, no, è un irriducibile che domanda di essere riconosciuto come irrinunciabile, perché se no nulla comincerebbe, e oggi l'abbiamo visto declinato perfettamente, se quell'apertura non si desse non sarebbe possibile, ma che provoca ed interpella la libertà. Ecco, poi si va verso altri sensi di povertà che sono altrettanto irriducibili, ma che si possono costruire da una prima parte che non è soltanto mancanza. Perché altrimenti, se si trattasse soltanto di mancanza, ci sarebbe il problema di dire vabbè, allora ci arricchiamo sempre di più così siamo sempre meno poveri, come se il problema della povertà fosse risolto. Ed invece ricreiamo altri tipi di problemi. Ieri proprio ascoltando l'esito delle vengo dal Brasile, ascoltando l'esito delle lezioni, il commentatore diceva: in Brasile nessuno più vuole essere povero. Io pensavo alla conferenza di oggi e pensavo, vabbè, in Brasile nessuno più in un certo senso vuole essere uomo, ma non sto facendo un'apologia del pauperismo, perché non la fa nessuno. E come dicevo prima della tecnica, Elisa, è chiaro che la tecnica, quando io sto fuori, mi permette di contattare meglio le mie figlie, su Facebook ci sentiamo, ci mandiamo i messaggi, perché dire no? Ma il punto è quando la tecnica dimentica la vita, cioè quando quella comunicazione a distanza diventa la sola comunicazione, allora sì che si dimentica la vita. Ma c'è una tecnica che si radica nella vita, che è prassi stessa della vita, e lì è bene, chiamiamola così, è indubbiamente buona. Ecco, l'ultima questione, natura e tecnica, l'avrebbe sicuramente detto: sì, sono d'accordo, vi è qualcosa nella natura, se non altro del suo nome, nel destinarsi continuamente a nascere, sareste stati perfettamente d'accordo. E se ci fosse stato Michelori avrebbe detto: ecco, perfetto, questa idea di natura non oggettiva e non oggettivabile, perché io questo leggevo adesso nell'intervento, e in quanto credo fosse un po' l'esigenza dello scorso anno, mi riprenderò quegli elementi, e Michelori avrebbe detto: beh, questa è la vita, è uno dei modi in cui la vita si declina, così come uno, anzi, avrebbe detto: ecco, non è verità del mondo, perché se io guardo la natura nel suo aspetto esclusivamente mondano ed oggettivo, la riduco a qualcosa di disponibile e che non mi supera, e via dicendo. Ed invece, se la colgo come vita, una delle possibili declinazioni della vita, è lì che ne colgo l'essenza. No, l'ultima, mi ha colpito molto Oblio della natura, perché qui si vede anche la bontà. Per carità, io non dico che poi è un concetto efficace o meno, ritorno sempre un po' al pungolo della prima domanda, no? Perché è un pungolo sentir dire, no, ma ci deve essere un punto di riferimento sulla base del quale qualcosa è bene o no, cioè non può essere tutto uguale semplicemente perché è vita. La banalizzo in questo modo, no? La traduco così trivialmente, me ne scuso. E però, ecco, al di là di questo, l'idea dell'oblio mi pare molto interessante, perché effettivamente quando si dimentica non c'è tanto un togliere di mezzo, un semplice dimenticare, ma mi pare che ci sia proprio un togliere di mezzo che annulla delle dimensioni dell'umano cui non si può rinunciare. Oblio della natura è come dire: dimentichiamo quello che invece effettivamente non possiamo dimenticare. Forse per l'oblio dell'essere non era un problema, ma per l'oblio della vita e della natura è un problema, perché sono delle dimensioni nelle quali l'uomo ne va, ecco, letteralmente. E in questo senso io trovo una grande prossimità tra questo che dicevi e per esempio un autore a te che so esserti caro, come Patoška, e quindi questa riflessione sulla natura, e non a caso nascono proprio da una riflessione fenomenologica nell'andare a cercare l'essenza al di là dell'oggettivazione.
Bene, io se non ci sono altre domande vorrei semplicemente dire due parole in forma di ringraziamento, in qualche maniera. Ah, una semplice notazione, ma giusto così, per essere provocatori. Effettivamente la questione poi della depurazione, tra virgolette, sì, non fenomenologica, ma no, avviene sempre in seconda generazione, perché anche in Italia, insomma, se uno va a leggere Paci, c'è tutto un Banfi, c'è tutta una lettura della fenomenologia, sì, per citarne solo due, a partire da una formazione personale. Poi sono le generazioni successive che tentano un recupero, a torto o a ragione, questo se ne può discutere. Sì. E, no, solo innanzitutto dire che sentire poi da Carla Canullo, poi sentiremo l'esperto dall'autrice della fenomenologia rovesciata, che è il testo attraverso il quale, insieme a Semmo la verità, alla traduzione italiana, io ho conosciuto Michel Henry, oltre ad essere falso, perché non sono un esperto, però è una lusinga, la ringrazio di questo. Io ci tenevo solo a dire due cose. Io sono d'accordo, ma nel senso che mi è piaciuto particolarmente, veramente mi ha colpito lo svolgimento del tema, che è corrispondente pienamente al percorso svolto finora, e infatti la figura iniziale da cui prende il titolo poi il discorso, come tutti sappiamo, è quella di Giobbe, no? Nudo, uscito assieme a me, e abbiamo discusso già più volte sulla ritornare alla povertà, certo. No, allo strapparsi i vestiti, insomma. Chiamo a testimoni presenti che hanno seguito gli incontri per dire quanto corrispondente sia con lo spirito, insomma, di tutto il progetto. Mi piace solo sottolineare due cose sulle quali poi alla fine siamo sempre stati d'accordo. La vicinanza forse occulta con Levinas, che mi ricordo anche nell'incontro in cui c'era Jean-François Lavigne, insomma, anche lui confermò questa, che è estremamente interessante, perché in un testo tradotto Scoprendo l'esistenza con Husserl e Heidegger c'è una piccola nota in cui Levinas lo afferma, poi rimane lì fluttuante perché nessuno dei due si è dedicato a guardare la questione in maniera più approfondita, in cui afferma che l'immanenza di Henri è più vicina alla sua trascendenza di quanto si possa credere, insomma. E poi invece, poi semplicemente per confermare la presenza di Eckhart, che già è stato detto, ma anche per confermare il fatto che nell'essenza della manifestazione, per riportarci al tema che poi ha trattato e tratterà anche oggi, insomma, Elisa, e nell'essenza della manifestazione, quando si parla di Eckhart, è interessante come ridica, c'è qualcosa che è stata dimenticata nell'ambito della storia della filosofia, che è questa, che è l'umiltà, di cui Eckhart, sulla quale Eckhart ha riflettuto molto, e per questo non è che sia un filosofo quanto un maestro, eh? Interessante, parafrasando, non ho detto proprio la citazione perfetta. Io semplicemente questo, ma giusto così come suggestioni, da parte mia non ho veramente nulla da aggiungere, anzi, e ringrazio ancora Carla Canullo per la bellissima relazione, insomma, per essere stata con noi.
No, non è stata bellissima, sono io a ringraziarvi invece, perché veramente guardate, ad un certo punto lo raccontavo a loro, non si lavora più perché quando si sta in università si devono rincorrere le varie cose per poter sopravvivere, quindi quando c'è l'occasione di poter riprendere in mano, riflettere sui testi, c'è anche la provocazione a non ripetere quello che si è detto, ma a rimettersi in gioco, e quindi io vi ringrazio, perché sono io invece che ho imparato veramente molto da quello che oggi ho ascoltato, quindi grazie.
Un applauso lo dobbiamo.